Abbiamo visto la volta scorsa, diciamo, i benvenuti dalla sinagoga alla casa chiesa, ispirandosi alle case romane. Ora partiamo da una data importantissima per il cristianesimo, è una data che conoscete tutti, 313 d.C., con l'editto di Costantino viene concessa libertà di culto nell'impero. 326, con l'editto di Teodosio, il cristianesimo diventa religione ufficiale dell'impero romano. Questo cosa significa? Significa che Adelina, accendi anche le altre due luci. Significa che i cristiani non hanno più bisogno di stare nascosti, riservati, e che diventando il cristianesimo la religione ufficiale, grandi masse aderiscono al cristianesimo. Perché? Perché l'idea di Costantino è quella di usare il cristianesimo come collante sociale dell'impero. Cosa dice? Dobbiamo trovare delle idee che tengano insieme l'impero, dei valori che tengano insieme l'impero. Dove li troviamo? Nel cristianesimo. Quindi questo fa diffondere il cristianesimo a livello popolare in modo molto capillare. A detta di tanti, io personalmente sono d'accordo, facendone perdere la vitalità e la freschezza. Perché quando una cosa diventa allargata e praticabile da tutti, è quasi sempre meno incisiva. Non a caso, il monachesimo, nella sua forma originaria, nasce proprio nei momenti in cui sta prendendo forma l'idea che poi sosterrà l'editto del 313. Cioè i monaci chi sono? Sono gente che ha reagito a questa cosa. Ha detto, se diffondiamo il cristianesimo così capillarmente, se diventare cristiani diventa una cosa semplice, il battesimo è dato a tutti liberamente, con un facile accesso, il cristianesimo perderà mordente. Allora, per rimanere discepoli veri, per rimanere legati alla forza del Vangelo, occorre fare delle scelte di vita più significative rispetto a quelle che fa la massa della gente. Così nasce il monachesimo. Io vi dico le cose in modo molto generico, poi è chiaro che andrebbero approfondite, però questo è importante considerarlo. Che la Chiesa sarà sempre fatta di persone che vivono come fermento nella pasta e dal resto che è la pasta. E non bisogna averne paura di questa cosa. Non bisogna averne paura. E capire che quando si studia il Vangelo seriamente, dopo un po' si diventa pochi, non bisogna averne paura di questo. E che ci sarà una massa che vive in un certo modo e un altro gruppo di persone che vivono intensamente le cose in cui crede. È così dall'origine per la Chiesa. È un rapporto tra la massa della pasta e un fermento della fallibilità. Allora, diventando massa, essendo aperto a tutti, non ci stanno più nelle case chiesa, ok? Non ci stanno fisicamente. Devono avere degli spazi più grandi. A cosa si ispirano? Dove vanno a pescare questi spazi più grandi? Avevano a disposizione due scelte. Uno, i templi dell'antichità. Da come era fatto il Tempio di Gerusalemme, che poi fu distrutto, ai templi dei Romani, che riprendevano i templi dell'antica Grecia. Ma non hanno scelto i templi. Perché i cristiani non hanno scelto i templi per edificare i loro spazi di culto? Perché il Tempio era fondato su quest'idea, che c'era uno spazio sacro e uno spazio profano. Il concetto fondamentale degli antichi templi era la divisione. Anche nel Tempio di Gerusalemme era così. Era così tanto diviso che c'erano di volta in volta spazi in cui potevano entrare solo una certa categoria di persone. C'era il cortile degli stranieri, poi il cortile degli ebrei, poi il cortile dei sacerdoti, poi il punto dove poteva entrare soltanto il sommo sacerdote. C'era proprio un criterio di divisione continua, per cui il sacro è distinto dal profano. I cristiani non hanno voluto fare questo. Perché con l'incarnazione di Gesù le distanze sono annullate. Quindi non si sono ispirati ai templi nel terzo e quarto secolo, quando hanno dovuto dire cosa prendiamo per farci stare dentro la massa. E allora cosa hanno preso? Le basiliche romane. Le basiliche romane, che non erano evidentemente chiese, erano come delle scatole delle grandi scatole, ok, architettonicamente parlando, dentro cui avveniva il mercato, ma avvenivano anche i processi, l'attività giudiziaria dell'antica Roma. Però, essendo come delle scatole, potevi in qualche modo gestirle come volevi. E quindi potevi crearci dentro i tuoi spazi liturgici, come se fossi a casa tua. Casa tua. Quindi i cristiani hanno scelto la basilica non perché era imponente, magnifica, strabiliante, ma perché era lo spazio grande nel quale tu potevi gestirti come a casa tua. Tant'è che le hanno modificate le basiliche, ok? Perché nella basilica si entrava non dal fondo, nell'antica basilica romana, si entrava, se voi immaginate una basilica come è fatta, si entrava lateralmente, quella era l'entrata principale. Entravi nella basilica e c'erano due absidi, cioè a destra e a sinistra la basilica chiudeva con due semicerchi, quella si chiama abside, ok? Perché? Perché potevano svolgersi attività sia da una parte che dall'altra, poteva esserci un processo da una parte e un processo dall'altra. I cristiani cosa fanno? Sentendosi dentro la basilica come a casa propria, tolgono una delle absidi, ok? Non ci sono due absidi oggi nelle grandi basiliche cristiane, e soprattutto entrano dal fondo, così che quando tu entri è come se fai un cammino, una processione, andando verso l'unico abside che rappresenta il grembo della chiesa che ti accoglie. Allora capite che hanno avuto delle intuizioni interessanti con cui hanno modificato a seconda della loro spiritualità uno spazio preesistente che era uno spazio non sacro ma laico. Gli spazi sacri ai cristiani non sono andati bene perché erano fondati sulla separazione, cosa che chiaramente la Chiesa ha visto bene di proporre dopo secoli, di fare l'esatto contrario di ciò che i primi cristiani volevano. Ma adesso lo vediamo, ripercorrendo appunto queste tappe della storia, no? Allora, nella seconda pagina c'è un disegno di come era impostata una basilica. Ok? Vedete l'ingresso dal fondo e non laterale, le colonne che sono quei piccoli cerchi, il percorso che arriva direttamente verso l'abside, la zona degli amboni, la cosiddetta scuola, scuola cantorum, dove veniva letta la parola, polo di lettura della parola, come in antica sinagoga, l'altare e la sede, i seggi dietro l'altare. Solo che uno che guarda questo dice, ma come mai l'est è sotto? Cioè di per sé questa chiesa non è orientata verso est. L'altra volta ci hai detto che tutte le chiese venivano orientate verso est, eccetera, eccetera, eccetera. E vi spiego perché in quei secoli tantissime chiese sono state orientate a ovest. Perché per i primi cristiani era fondamentale il culto dei martiri. I martiri che erano recentissimi. Erano stati martirizzati sotto le persecuzioni dei romani. Quando una chiesa è dedicata a un martire non è mai orientata a est, ma sempre a ovest, perché punto centrale, punto focale è la tomba del martire. San Pietro non è orientata a est, San Francesco d'Assisi non è orientata a est, e così tantissime. Bisognava camminare verso la tomba del martire. Ma se tu vai verso la tomba del martire, non puoi andare nella stessa direzione che se andassi verso il Cristo che viene, il Cristo trionfante, la Gerusalemme celeste. E allora venivano orientate verso ovest. Per questo il disegno è fatto così, per un motivo preciso. Quindi le chiese, a partire dal primo secolo, hanno cominciato ad avere l'orientamento a est se non erano dedicate ai martiri. Se erano dedicate ai martiri, e c'erano le due dei martiri, orientate verso ovest. Ma era chiarissimo a chiunque entrava che cosa stava facendo subito. Se andava verso la tomba del martire e in che spazio si trovava, se andava verso est,
quindi verso il Cristo che viene, in che spazio si trovava. Questo che cosa ha prodotto? Ha prodotto un effetto molto particolare, cioè il fatto di utilizzare le basiliche, che erano spazi laici, il fatto che il cristianesimo fosse diventato religione ufficiale dello Stato, ha prodotto il fatto che i sacerdoti, o ancora più i vescovi che celebravano, hanno cominciato ad assumere un ruolo ufficiale molto importante, paragonabile a quello degli alti dignitari di Roma. E per questo la fede, che nelle prime chiese non si trovava dietro l'altare, ma si trovava davanti all'albone, vi ricordate il disegno dell'altra volta, è stata spostata dietro all'altare, perché dietro l'altare, come se fosse un trono, stava il magistrato. Okay? Nelle assidi, nelle basiliche, stava il magistrato sul trono che giudicava. Quando i cristiani entrano nelle basiliche, il cristianesimo è diventato religione ufficiale di Stato, i vescovi si sostituiscono agli alti dignitari, agli alti funzionari, e quindi vanno a sedersi loro sul trono. Ah, ma qui un attimino, cosa succede? Mica si è scelto di non stare nei tempi per non creare la separazione, e adesso un vescovo o un sacerdote diventano come gli altri funzionari e vanno a sedersi sul trono. Ma non è che si sta mettendo dentro un tarlo che è un po' pericoloso? Certo. Si sta mettendo dentro un tarlo che è un po' pericoloso. Lo scrive benissimo uno degli autori che vi ho consigliato la volta scorsa. Di cui ho fatto una citazione che comincio a leggere alla fine della seconda pagina, dove dice: il primo risultato, il più evidente,
noi ce l'abbiamo all'inizio della terza.
Dovete l'inizio della terza?
Sì.
Allora, il primo risultato e il più evidente è che i capi cristiani per la prima volta finirono per essere considerati come autorità al di sopra della Chiesa e al di fuori di essa, e non più come autorità nella Chiesa, collegate alla sua vita di comunità. Ecco apparire dunque questa separazione nuova. Al posto di una semplice distinzione tra chiesa e fedeli, separazione completamente sconosciuta nel culto cristiano primitivo e prima ancora nella sinagoga. Nella misura in cui il vescovo era diventato un gran signore, oramai provvisto di tutto il cerimoniale, delle insegne proprie del suo nuovo stato, gli altri ministri, anziché essere come un tempo i tramiti della sua solidarietà con il popolo intero, ebbero la tendenza a diventare uno schieramento di lacchè che ne accentuavano la dignità e nel contempo lo separavano dal popolo. Poiché il vescovo occupa ora una posizione quasi imperiale, il clero diventa la sua corte e lo allontana dal popolino. Subito, c'è un tarlo che si è tirato subito. E che alcuni ancora sognano oggi, no? Non solo dal clero, perché anche alcuni laici fa bene sentirsi la chiesa del vescovo che è paragonata a una sorta di semi-imperatore. Però questa cosa qua, dobbiamo avere la forza di dirla, che non c'entra con la presenza delle origini cristiane, le quali non concepivano questa separazione, ma era sempre la comunità che celebrava, e celebrando viveva la Chiesa. La vita che nasceva dalla celebrazione era la vita di comunità, così come era espressa nella celebrazione. L'impero romano di Occidente cade velocemente, sapete, c'è una data di riferimento 476 d.C.,
e tutto si sposta, si era già spostato prima perché Costantino aveva trasferito la capitale a Costantinopoli, tutto si sposta verso Oriente. Per questo le chiese cristiane dal IV secolo, fine IV secolo, inizio V secolo in avanti, hanno tutte un timbro molto orientale. Ci sono i mosaici, c'è l'utilizzo della luce, c'è lo spazio gestito circolarmente, perché il profumo dell'Oriente è quello che è rimasto. L'Occidente è decaduto velocemente. Decaduto velocemente fino a quando? Fino a quando Carlo Magno, nella notte di Natale dell'Ottocento, quindi ho fatto un salto di 3-4 secoli, è stato incoronato imperatore a Roma dal Papa Stefano II. Il sogno di Carlo Magno qual è stato? Quello di ricreare il Sacro Romano Impero, riportando in Occidente, quindi non più in Oriente, la preeminenza, cioè il centro riportato in Occidente. Quindi Carlo Magno ha avuto questo sogno, che in parte era un sogno che aveva una valenza spirituale mistica, non è che, io non lo so adesso, qualcuno magari di voi conosce la storia ancora meglio, dico di non leggerlo condannando a priori questa cosa come se fosse solo brama di potere, aveva il desiderio di ricreare un regno che avesse delle radici spirituali e di staccarsi in qualche modo da quell'influsso orientale. Sono iniziati qui i primi conflitti Oriente-Occidente che poi sono culminati nello scisma 1054. Carlo Magno è quello che ha introdotto l'idea che dobbiamo fare la croce come la facciamo noi. Cioè fino a Carlo Magno tutti si segnavano in questo modo nel farsi la croce, non così. Tre vita, due nature, una persona, trinità, e in questa direzione, secondo il sorgere del sole, non in questa direzione come facciamo noi. Mano piena noi, tre vita di orientali. Questo modo gli orientali, questo modo noi. Questo è Carlo Magno, che ha voluto distaccarsi dall'Oriente. Ha voluto dire noi dobbiamo dare dei segni espliciti di riportare anche attraverso la liturgia una centralità in Occidente. A chi si è appoggiato Carlo Magno per fare questo? Cioè ha detto come faccio a dare un'anima spirituale a questo Sacro Romano Impero? A chi affido questo compito? Ci vuole della gente preparata. Chi ha pensato? Ai monaci, a quelli che hanno cominciato a nascere 5 secoli prima, esattamente perché avevano fidato che con l'editto di Costantino il cristianesimo si annacquava. Carlo Magno li va a pescare per dire siete voi che potete ridare a questo impero la sua anima, la sua forza interiore. Se non lo fate voi, nessuno è in grado di farlo. Poi in questi secoli i monaci ce ne sono stati e tantissimi, in Europa pensiamo Benedetto, Colombano, tutte queste grandissime figure. Allora, se tu prendi i monaci e affidi loro il compito di dare anima a questo Sacro Romano Impero, che cosa succede? Succede che tutti devono in qualche modo ispirarsi ai monaci come forma di vita. Ma i monaci come pregavano, ad esempio? Pregavano in coro, tutti insieme. Non in mezzo alla gente, per conto loro. Quindi cosa accade? Accade che nelle chiese gli assidi, che sono i posti dove si celebra, cominciano a diventare spazi dove i monaci pregano, per conto loro. Cominciano a nascere il coro dietro l'altare, che però è uno spazio che si separa sempre più dal resto della Chiesa. Così tanto che si cominciano a fare le prime preparazioni in marmo, nette, chiare, da una parte l'aula, cioè lo spazio dove sta l'assemblea, dall'altra lo spazio dove si pregano i monaci, dove celebrano, monaci o preti, perché moltissimi monaci non erano preti e non potevano quindi celebrare. Celebravano i preti, i quali però dovevano vivere come i monaci, perché erano i monaci che tiravano le fila della carretta dal punto di vista spirituale. Allora i preti cosa hanno detto? Hanno detto: pregate come i monaci, vivete come i monaci. E lì ad esempio è nato il breviario. Voi sapete che i preti dicono il breviario. Breviario cosa vuol dire? Che la forma breve di quello che per i monaci era la forma lunga, 7 volte al giorno la preghiera, eccetera. Per i preti che vivono immersi nel mondo, la forma è più breve. Ok? Però questo ha portato a guardare i monaci come modelli, come punti di riferimento, come creature quasi angeliche, e a staccare laicato dal clero, laicato dal monaco. E questo nelle chiese, nel modo con cui le chiese sono state fatte, si è visto tantissimo. Ora, questi monaci col passare del tempo, siccome erano perfettamente organizzati, sono diventati potentissimi. Potentissimi. E questa è un'intuizione che di questi tempi si sta recuperando tantissimo. Sono usciti l'anno scorso 2 libri di 2 imprenditori economi che dicono che il modello che le aziende dovrebbero imparare è quello dei monasteri benedettini del Medioevo. Nel senso che questi erano dei mostri per organizzare le cose. Però mostro di organizzare le cose, tu ti arricchisci tantissimo. Questi qui facevano business ma alla grandissima, eh? I monasteri sono diventati dei potentati. Questo porta a corruzione, porta all'annacquamento del messaggio cristiano. E allora a un certo punto, siamo 3 secoli dopo Carlo Magno, arriva un papa che si chiamava Gregorio, Gregorio VII, che capisce che c'è questo annacquamento, che c'è questo lasciarsi andare, e cosa fa? Dice: qui ci vuole una riforma, e mette in atto un movimento di riforma all'interno della Chiesa, chiedendo ai monaci di essere più poveri, più fedeli al Vangelo e di rinnovarsi. E qui inizia tutto quel movimento di rinnovamento del mondo monastico che fa nascere chi? I cistercensi. San Bernardo, abbiamo qualche ravalle dentro questo movimento qui, e mentre chiede ai monaci di rinnovarsi dice a tutta la Chiesa: bisogna guardare che cosa? La freschezza delle origini cristiane, cioè come erano i cristiani all'inizio, quando l'adesione al Vangelo era vera, contagiava, era bella. Bisogna guardare lì. Guardando lì hanno guardato anche come erano le costruzioni per i primi cristiani. E cosa sono tornati a scoprire? La volta a botte, cosa che si era completamente dimenticata, cioè nelle chiese il tetto era di legno a capriate. Ok? Pochissime sono le chiese, ad esempio, del tempo di Carlo Magno in giro, ma le riconoscete da quelle successive perché hanno il tetto di legno a capriate. Ma con la riforma di Gregorio, siccome sono tornati a guardare indietro, cioè alla secondità del cristianesimo delle prime origini, si sono detti anche: beh, ma come le facevano le chiese questi qua? Ah, guarda che usavano la volta a botte. E i soffitti delle chiese hanno cominciato a diventare ad arcate tutte in pietra. Cosa nasce? Le arcate in pietra le usavano i romani, giusto? Cristiani e presa ai romani, nasce il romanico. I romani di questa cosa qua. E si ritorna a avere il cielo di pietra ad arcata. Questo è il romanico. Ma perché si vuole il romanico? Perché si sta facendo un movimento di riforma. Quindi il romanico è l'espressione di una riforma spirituale. Ok? Ed è per questo che è così essenziale, lineare, rigoroso e pulito. Perché dietro c'era il desiderio che l'architettura doveva esprimere la volontà di pulizia di qualcosa che si era corrotto, la volontà di linearità, di tornare a ciò che è semplice, di tornare a ciò che è immediato, lineare, che non distrae. E sapete chi è stato il più grande ideatore di architettura romanica? San Bernardo. San Bernardo ha scritto trattati dicendo per filo e per segno come dovevano essere costruite le chiese in quel tempo, cioè come dovevano le chiese contribuire al rinnovamento interiore, come dovevano le chiese esprimere questo movimento di riforma.
capisci? Cioè, lo comprendete che quando uno sta in una chiesa, sta in un posto che deve dire qualche cosa che sente interiormente? Sì. San Bernardo è stato quello che, dicevamo prima con Dino, sostituiva quella che adesso è la terna. L'architetto, infatti nel romanzo non si sa niente di architetto, faceva quello che il santo gli diceva. E che gli diceva tu la devi fare così, così e così, perché devi esprimere questa, questa e quest'altra cosa. Ed è stato così per secoli, lo vedremo le prossime volte, ma un altro grandissimo santo che ha addirittura redatto un trattato di architettura è stato San Carlo Borromeo, che dopo il Concilio di Trento ha messo giù per filo e per segno nei particolari come dovevano essere fatte le chiese. Andava dagli architetti e diceva tu la chiesa sei così. È una cosa che col passare del tempo si è smarrita, oggi infatti un po' si sta recuperando. Allora, il romanico deve esprimere questa pulizia, deve esprimere questo ordine, deve esprimere questa assoluta linearità, perché c'è voglia, desiderio di grande riforma. È per questo che nelle chiese romaniche spariscono tutte le immagini. Non ci sono più mosaici perché i mosaici sono orientali, e questo già da Carlo Magno ha cominciato a essere trascurato, perché dicevo Carlo Magno vuole portare in Occidente la centralità, e non ci sono più raffigurazioni perché la raffigurazione distrae, e il monaco chiamato a riformare la sua vita deve stare in una chiesa e non deve distrarsi, quindi non deve guardare in giro ma concentrarsi solo su Dio. Ora, se tu questo lo chiedi a un monaco, lo chiedi a una persona che ha interiormente la possibilità di vivere questa cosa, no? Perché un monaco che non vede niente e si concentra, la parola di Dio la conosce, il rapporto con Dio lo nutre tutti i giorni. Ma se tu prendi una persona normale del popolino e la metti davanti a una parete nuda dicendogli di concentrarsi, al 90% pensa ai fatti suoi. Cosa che succede ancora oggi, no? Io ho tante persone che dicono anche che sono le chiese spoglie, nude, senza niente. Ma perché? Perché ci si concentra su Dio. Dico, ma tu quando preghi, quanto tempo riesci a stare concentrato su Dio, scusa? Onestamente, uno non ce la fa più di 4 minuti, se non hai mano la parola, se non... Perché noi siamo esseri umani, ma me compreso, Dopo vai con la fantasia, su Dio, sul Signore, sulla sua parola, no, sui fatti tuoi. Quindi quella parete bianca che dovrebbe richiamarti l'essenzialità è una gigantesca esortazione a distrarti, cioè raggiungere l'effetto contrario di quello che dovrebbe raggiungere. Questo l'hanno capito anche nell'antichità, perché non è che non l'hanno capito. E allora, quando le chiese non erano più soltanto chiese di abbazie, quindi destinate ai monaci, ma chiese di parrocchia, e le parrocchie hanno cominciato a nascere in questi secoli, perché fu la diffusione capitale di Carlo Magno a cominciare a strutturare le parrocchie, allora che si è fatto? Hanno detto, no, recuperiamo l'arte, recuperiamo le immagini, perché almeno la persona vede le immagini, ha davanti a sé qualcosa che nutre appunto la sua immaginazione, il suo pensiero. Senza nulla di immagini è facilissimo andare a errore.
C'è un bellissimo libro di Flores, c'è tutta l'epoca legale,
sì. Molto bello. Adesso l'ha ripubblicato, ma non è sul titolo Iconostasi, che è la parte che c'è nelle chiese orientali, dove ci sono tutte le icone, che separa lo spazio della figurazione dallo spazio dell'altro. L'hanno ripubblicato un anno e mezzo fa, con un saggio di Iconostasi, e all'inizio c'è un saggio, l'hanno ripubblicato perché hanno aggiunto questo saggio iniziale,
scritto da padre Schmemann, che è di origine germanica ma è un orientale, che aveva scritto ancora tanti anni fa, ma non avevano mai messo insieme due cose. Adesso l'hanno fatto, è molto valido perché dà una chiave di interpretazione di questo libro. Allora si ricomincia a utilizzare l'arte proprio per questo motivo, ma con che scopo? Con lo scopo di istruire. Le immagini delle chiese sono diventate la Bibbia dei poveri, cioè di far vedere, di far conoscere proprio gli episodi della scrittura, gli episodi della vita di Gesù. Hanno recuperato le intuizioni di fondo dei mosaici? No, sono due cose molto diverse. Il mosaico, così come poi è diventata l'icona, perché noi possiamo dire che il mosaico è la radice dell'icona, esprime una presenza di qualcuno che in parte c'è, in parte non c'è e nel regno. La pittura da fresco ti vuole istruire. Vuole dirti è avvenuto questo, questo, questo. Il mosaico non ti vuole dire è avvenuto questo, 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 ti vuole dire San Giovanni Crisostomo è qua che celebra con te. Santa Teresa Benedetta della Croce è qui con te mentre tu sei in questo luogo. È qui fisicamente, è qui spiritualmente, con una presenza simbolica, cioè come dire metà qui, metà nel regno, ma tu dove sei destinato? Al regno, quindi alla pienezza di quella relazione, anche tu. Capite? Quindi ciò che è stato recuperato allora non è la stessa forza e la stessa potenza del mosaico. Non sto facendo una valutazione tecnica dell'arte, perché l'arte è certamente più bella se la prendiamo tecnicamente. Pensiamo Giotto, pensiamo a questi grandi artisti, no? Di come potessero essere i mosaici. Uno mette di fronte tecnicamente, nella qualità delle cose, un mosaico dell'antichità e una pittura, a volte dice la pittura è davvero molto meglio, ma ci avevano fatto uno scopo diverso. Noi andremo a fare un mosaico, non un dipinto. Qui si introduce una grande differenza che tratteremo andando avanti in questo corso, che una cosa è l'arte sacra, è una cosa l'arte liturgica, non sono la stessa cosa. L'arte liturgica vuol dire quelle cose che stanno in una chiesa e che rendono viva la liturgia perché celebrano insieme a te. L'arte sacra vuol dire qualcosa che rappresenta una scena sacra. Tutta l'arte sacra va bene a essere arte liturgica. No. Noi a Piacenza abbiamo un esempio gigantesco di una chiesa piena di arte che potrebbe essere considerata arte sacra, ma fa pugni con la liturgia. Pugni proprio, perché non è arte liturgica. San Giuseppe Operaio, i quadri che ci sono sopra, che per celebrare non servono a nulla di nulla, cioè proprio. Anzi, disturbano profondamente. Ma non toglie che sia arte sacra questa cosa. Ma perché si arriva a questo? E lo vedremo andando avanti. Perché a un certo punto l'arte sacra viene sottratta alle chiese e messa nelle gallerie. Ok? Quindi uno va in un museo e guarda una splendida scena sacra religione, che ci può stare, ma se tu prendi quella cosa e la pianti dentro uno spazio liturgico, è come se metti un piede troppo grosso in una scarpa troppo piccola. Oggi per capire il mosaico è più facile comprenderlo in una cultura dell'immagine, con l'idea proprio del film, del cinema, no? Quando è che un cinema piace a una persona? Quando lo fa entrare in una storia. La persona sente che non è del tutto in quella storia, perché quella storia è in un'altrove, ma in parte sente di esserci dentro. E la storia lo tocca, lo prende, lo afferra. Cioè, se un film è solo istruttivo, è un documentario.
e dice per restante non documentare. Il film è un'altra cosa. Allora i mosaici, poi prendetela con le pinze, però per rendere l'idea, i mosaici erano paragonabili al film. I dipinti al documentario. È per questo che i mosaici non narrano mai una storia. E mettono insieme scene, episodi avvenuti in momenti diversi. Anche se uno legge il Vangelo, c'è un personaggio rappresentato nel mosaico che lì, mentre è come se stesse facendo contemporaneamente quelle 5-6 cose di cui si racconta di lui nel Vangelo. Dice perché? Insomma, questo qua cronologicamente non sta in piedi. No, sta in piedi perfettamente, perché questa è arte liturgica, non ti deve istruire su cosa ha fatto la persona, ti deve dire il significato spirituale di quella persona che ti accompagna per sempre. Allora, questo dentro la riforma messa in atto da Gregorio VII, che però non riesce a far fronte a il discorso di separazione, che anzi si accentua sempre più, perché cosa succede? Succede che Gregorio VII intuisce un'altra cosa, dice qua per rilanciare la spiritualità che è andata a appannarsi anche nella gente semplice, non solo nei monaci, io promuovo il culto delle reliquie. Siamo nel movimento di tornare sempre indietro, eh? Cosa facevano i padri? I martiri andavano a cercare, ok? Lui promuove ancora il culto dei martiri che diventa culto delle reliquie, capito? Che poi dietro le reliquie nel Medioevo si sia fatto mercato, si sia fatto business, ma ci sta, ma chi ha avuto l'intuizione? Mica l'ha avuta per il mercato, per il business, insomma. L'ha avuta perché ha cercato di guardare indietro come si nutrivano gli antichi padri e ha detto proviamo a nutrirci anche noi di questa cosa, di figure che sono state un riferimento. Quindi nelle chiese le reliquie hanno fatto la loro comparsa in maniera massiccia, forte. Però dove le metti? Sull'altare. Se le metti sull'altare, tutta la gente deve venire sull'altare, no? Spazio deve stare separato. Allora dove le mettiamo? Mettiamole sotto. E allora le chiese cosa cominciano a avere? Dei prifferi. Oppure mettiamole dietro l'altare e facciamo sì che la gente con il deambulatorio giri intorno. E le chiese, a partire dall'anno 1000, cominciano ad avere le cripte, cominciano ad avere il deambulatorio, cioè quello spazio che ti fa girare intorno. Ma non saliamo sull'altare, cioè sull'area dove si celebra, sul presbiterio, perché quella è un'area che è sacra e non deve essere toccata da fedeli, dalla gran massa di fedeli, che è tornata veramente a, soprattutto con questo culto delle reliquie, dentro cui poi si mescolano tante cose, compresa la superstizione, per carità, a frequentare le chiese. Ma quando siamo più verso il 400-500, perché cominciano a comparire dopo i buschi nelle chiese, ma quando siamo intorno all'anno 1000 ancora la chiesa ha la sua pulizia in fondo, però cripta o deambulatorio, non ci sono statue per dirti. La statua è una cosa che arriva dopo come inserimento nello spazio ecclesiale. Arriva col Rinascimento, fondamentalmente. Allora, chiudiamo con l'ultima citazione. Questa presa da Don Giuliano Franchi. Viene così sancito, cioè, dentro tutto questo movimento di riforma, che ha portato al romanico, che ha fatto le cripte, gli ambulatori, però non ha permesso di entrare nello spazio sacro, viene così sancito, già annunciato in Edilizia Carolingia, il ritorno di uno schema che il cristianesimo, all'alba della propria architettura liturgica, aveva nettamente rifiutato. Si sta ricreando la separazione tra un santuario, in cui il divino si concede solo alla mediazione sacerdotale, e uno spazio esteriore accessibile a tutti, in cui si coltivano devozioni personali e da cui si gode dell'eco di una liturgia perfetta ma lontana. Oi, ma capite che è andato avanti prima con il Concilio Vaticano secondo questa cosa? 1000 anni, eh? Per quello uno dice, ma che ci mettiamo a fare la storia? Che poi la storia? Cioè, vabbè, No, no, perché le vostre mamme hanno celebrato così, hanno celebrato secondo quelle cose che Carlo Magno ha voluto cominciare a costruire. E sono quelle che vi hanno insegnato il cristianesimo.
E vivevano così, vivevano di questo.
Appunto, c'è lo spazio sacro, persino nella lingua, è sacro quello spazio e tu non lo comprendi, e che succede? Che di qua, nello spazio accessibile a tutti, si coltivano devozioni personali. Non avete avuto la nonna che si sparava il rosario mentre il prete celebrava? Ancora. Si coltivano devozioni personali da cui si coglie l'eco di una liturgia perfetta ma lontana. Nei secoli successivi questa tendenza verrà ampiamente confermata. Bisogna anche dire però che queste scintillanti liturgie nei pellegrini e nei fedeli in genere, che ne percepivano i suoni e i baglioni riversati nella navata da un lontano limbo liturgico, dovevano suscitare delle forti suggestioni e un senso di grande mistero, l'esperienza incantatoria di un paradiso sulla terra. Quindi, quello che Don Giuliano dice è che, certo, c'è un limite, però c'è qualcosa di buono, cioè il fatto che dentro qui si faceva un'esperienza, nel senso bello, buono della parola esperienza, cosa che forse oggi la liturgia, quando è buttata lì, quando è celebrata male, quando è sciatta, non riesce più a dare il senso di un'esperienza che ti avvolge, anche perché è più grande da te. Ok? Quindi, un passo di questo genere, abbiamo fatto due epoche fondamentalmente, no? Costantino dalle basiliche in avanti, Carlo Magno, il monachismo che arriva alla riforma gregoriana. Però capite quante intuizioni che alla fine ci siamo portati appresso, ci portiamo in parte ancora appresso. Cioè, quelle inventate a ovest quando il corpo c'è, tutte le chiese sono dedicate a un santo, capisci? Non è la dedicazione, è se c'è il corpo del martire o la reliquia custodita. Quindi voi cominciate a intuire lentamente il senso del titolo, costruire una chiesa, edificare la chiesa, cioè a seconda di come erano le strutture architettoniche si viveva una certa esperienza di chiesa, perché se tu sei separato, tu laico ti sentirai sempre separato, le parole comunità sono parole che non hanno senso. La parola partecipazione liturgica è una parola che non ha senso, forse in alcuni luoghi, persino in Europa, ancora oggi, è così. La liturgia è una cosa appannaggio del clero, il fedele che la scirocca tutta. Capite? E pensate a quanto le chiese, nella loro struttura, hanno detto questo. Pensate che noi vogliamo andare verso un discorso diverso da questa cosa. Capite? Ora, tutte le chiese che abbiamo visto, discutibili o meno dal punto di vista architettonico, senza immagini ci siamo detti, però all'interno l'idea di aver cancellato la separazione la davano. Innegabile. Quindi è un'intuizione che oggi abbiamo fatto nostra. L'abbiamo fatta nostra nell'architettura, la facciamo nostra nella vita della pastorale. Poi, perché poi se io celebro una chiesa che cancella questa separazione e che mi fa sentire il senso di comunità, poi di questa comunità mi sento parte. Mi sento parte quando devo fare la sciocchezza di fare un servizio per questa comunità. Mi sento parte quando mi dico, io per questa comunità che faccio? Vado a prendermi il sacramento e fine. Allora, perché celebro è quel che vivo. Allora due spazi come il nostro, dove viviamo e dove celebreremo, saranno legati l'uno all'altro, perché quel che si fa dentro lì noi lo vogliamo esprimere nella vita, capite? E dobbiamo riuscire a fare uno spazio che dica a tutti questa verità, poi uno nella sua libertà fa le sue scelte, ma che dica a tutti questa verità, che non concepiamo più l'idea che tu vieni passivamente, perché quello è lo spazio sacro destinato ad alcuni, e che quindi vivi il tuo rapporto con la Chiesa come un posto dove passivamente prendi qualcosa senza farne parte attiva. Allora, se voi questa cosa la capite, un giorno potrete sentire dentro di voi e dire che non fate qualcosa nella Chiesa perché bisognerà si da fare, ma perché non siete spaccati interiormente, perché quello che celebrate è quello che vivete. Okay. E questa è la motivazione più grande, più di fondo. Se non dice, ma tu perché ti metti in parrocchia? Ma perché vado tutte le domeniche a celebrare questa cosa? Tutte le domeniche vado a celebrare questo. Perché sei così legato a questa comunità? Beh, perché non vado a prendere il rito sacro e poi da tagliarlo via. A me queste cose interpellano molto, mi danno tanto. Spero che questo cammino, questo percorso che ci porterà fin là, diano tanto anche a voi. Proprio a livello motivazionale, no? Sto celebrando, vuol dire sto vivendo. Perché in fondo, se ci pensate, la vita è liturgia. La vita è liturgia, cioè un'offerta dell'esistenza a Dio, perché questa è la liturgia, no? Dicevamo la volta scorsa. Poi, per passare, lo vediamo le volte prossime, si è concentrato sulla presenza sacramentale di Gesù Cristo nell'Eucaristia, nell'ostia, eccetera, eccetera. Ma cos'era? Ricevere il mondo, offrirlo a Dio. Dicevo che il momento centrale era l'elevazione, non della consacrazione, ma l'elevazione dell'offertorio. E chi è che come cristiano non offre la sua vita a Dio? Nelle cose che fa un giorno. Segui i tuoi figli, vai a lavorare. E quindi l'uomo cristiano è un essere liturgico. Gabriele, questa è la cosa di questa sera. La vostra scorsa era: il cristianesimo non è una religione, l'uomo cristiano è un essere liturgico. Gli slogan rimangono. Noi inizieremo l'avvento, l'avvento ha già una serie di cose impegnative. Facciamo il percorso sulla parola di Dio in avvento, che è quello sul cantico dei cantici, come momento di lezione divina di preghiera. Quindi con questo percorso riprendiamo quell'anno nuovo, perché non andiamo in fretta.